Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Pregare non è dire preghiere, e tantomeno un domandare per avere. È un aprirsi per essere, una via di illuminazione per il compimento dell'umano, un radicale sì alla vita. Uno sperimentare Dio talmente soprattutto che nulla se ne può dire. Per questo lo si pregherà ancor meglio tacendo. Ecco, questo è il nucleo di un volume che si intitola appunto Ancor meglio tacendo, che è dedicato alla preghiera cristiana, scritto da un sacerdote, Don Paolo Squizzato, sacerdote del Cottolengo e responsabile di una casa di spiritualità a Durento, vicino a Torino. Il libro è edito da Effatà. Noi abbiamo incontrato Don Paolo, gli abbiamo chiesto innanzitutto se questo libro era il risultato della sua esperienza come direttore di questo centro di spiritualità. Ascoltiamo.
L'origine, la genesi, possiamo dire, sta nel fatto che dirigo ormai da 9 anni un centro di spiritualità vicino a Torino. Il centro si chiama Mater Unitatis, dove accosto molti laici, perché il centro è rivolto al laicato soprattutto, con proposte di spiritualità, cioè invito le persone, o meglio, è un aiuto reciproco, andare sempre più in profondità, consapevoli che il viaggio essenziale, fondamentale della vita è quello verso se stessi, come diceva Martin Buber. Allora, in questo viaggio interiore ci si rende conto che si scopre e si vive la dimensione fondamentale dell'essere, che è quello dell'incontro col divino, che noi abbiamo imparato a chiamare Dio, ecco, il Dio di Gesù Cristo dentro di noi, ecco. Quindi questo libro raccoglie un po' l'esperienza di 9 anni di questo cammino, di questo viaggio con i laici. Ecco.
Lei spiega nel volume che pregare non significa dire preghiere. Cosa vuol dire?
Ma io credo che la preghiera, che è come respirare, come il vivere, come tutte le cose fondamentali dell'esistenza, è un accogliere un qualcosa che viene dal di dentro, un qualcosa di già dato. Ecco, la preghiera è ancora molto religiosa. E il cristianesimo non è più una religione. Il cristianesimo è una fede, un'accoglienza. È un aprirsi per essere, ecco cos'è la preghiera. Non è un domandare per avere, per impetrare, per attirare a sé, ma la preghiera è un accogliere, un aprirsi appunto per essere, per dilatarsi, per diventare se stessi in pienezza. Quindi io credo che la preghiera, ancora come dire, recitare, non è ancora la preghiera cristiana.
E una questione centrale è che la preghiera è silenzio. Cosa significa?
Ma nel libro scrivo che perché ci sia preghiera, perché ci sia in qualche modo contatto con questa sorgente interiore, con questa energia interiore, questa luce che abbiamo imparato a chiamare spirito, ecco, questo viaggio interiore necessita di silenzio, che non vuol dire non dire parole, perché questo vorrebbe dire soltanto essere muti, un uomo che non dice parole è solo muto, non è silenzioso, ma vuol dire mettere a tacere, in qualche modo cercare di frantumare le parole, le immagini, i pensieri, le idee, anche se sante, anche se santissime, quindi anche le stesse idee e pensieri su Dio. Ecco, questo è l'uomo silenzioso, perché possa finalmente emergere il divino che è in noi.
Lei scrive che la preghiera è entrare in contatto con la propria sorgente interiore. Cosa sarebbe la sorgente interiore?
La sorgente interiore è questo qualcosa che è già dato, è questo principio vitale, questa luce, questa energia, questo spirito che noi cristiani abbiamo imparato a chiamare Spirito Santo, che altre tradizioni chiamano Atman, chiamano Brahman, però è questo principio vitale, è quella sorgente interiore che può emergere, può fuoriuscire, può imbeverci, può inzupparci, quindi provocando la nostra trasfigurazione, a patto che diminuisca, si frantumi sempre più il nostro io. Santa Caterina da Genova, scrivo nel libro, diceva: dove c'è l'io non c'è Dio, ma dove c'è Dio non c'è più l'io, bisogna scegliere.
Papa Francesco ripete spesso che bisogna essere docili allo Spirito Santo ed essere pronti alle sorprese dello Spirito Santo. Anche lei sottolinea la dimensione dell'imprevisto che è legata a questo tipo di preghiera.
L'imprevisto è far sorgere, far emergere ciò che è già dentro, e noi non sappiamo fino in fondo cosa può emergere da noi. Certamente può emergere l'essenziale, quello che è la vita, e che noi, che chiamiamo amore, ecco, in qualche modo dentro di noi. E io credo che un'altra così fantasia dello spirito può derivarci anche da esperienze esterne a noi stessi. Io penso alle altre tradizioni. Noi cristiani per troppo tempo abbiamo in qualche modo snobbato le ricchezze dello spirito provenienti da altrove, perché Gesù dice che lo spirito soffia dove vuole e da dove vuole. Io credo che sia ormai giunto il momento di attingere da esperienze extracristiane, quindi io penso soltanto al buddismo, nella tradizione Zen Soto soprattutto, che potrebbe aiutarci tantissimo, il taoismo, l'induismo stesso, sono tutte ricchezze imprescindibile ormai, non possiamo dirci cristiani se non attingiamo anche a queste tradizioni.
Ecco, tutto ciò però comporta un tipo di preghiera che non è azione, no? Lei scrive: non dobbiamo agire ma essere agiti. Cosa vuol dire?
È sempre la grande distinzione che dicevo prima, cioè la distinzione tra fede e religione. La religione è ancora un agire, è ancora un fare, è ancora porre. E qui cerco di far passare nel libro l'idea che la preghiera non è appunto un invocare per attirare. La preghiera di domanda è una preghiera ancora molto infantile, ad esempio, nel senso che pensa di un Dio esterno a se stessi, innanzitutto, è una preghiera ancora molto pagana in qualche modo, che cerca di commuovere Dio o di rendere attento a Dio fosse mai distratto, ecco, no? Quindi non è un'azione per, ma è proprio un lasciare emergere, un lasciar fuoriuscire questo principio che è già dato, ed è già dato da sempre, da quando veniamo al mondo. Un artista una statua non la dà, non la crea per addizione, ma per sottrazione. Quindi la statua c'è già dentro il marmo, no? Pensa ai prigioni di Michelangelo, no? La statua è già data, bisogna soltanto togliere per farla emergere.
Ecco, ma Gesù nel Getsemani prega: Padre, se puoi allontana da me questo calice. Cioè, quella è una preghiera di domanda, che però in effetti non resta esaudita, no?
Infatti, noi teniamo conto che Gesù in quell'esperienza soprattutto manifesta tutta la sua umanità. Noi ci dimentichiamo che Dio è vero uomo, anzitutto, e quindi ha vissuto anche la preghiera come vero uomo. E io, una madre che ha un bambino che sta male, che sta soffrendo, viene naturale chiedere a Dio che possa guarire, no? Ecco, però bisogna stare attenti appunto a, come tradizione cristiana, anche che appunto la preghiera non è un rendere attento Dio di una situazione, perché Gesù lo dice nel Vangelo, lo dice chiaramente, che Dio sa già ciò di cui abbiamo bisogno, il Dio che in noi sa già di cui abbiamo bisogno, ma in qualche modo è un aprirsi per accogliere, per entrare in una logica che è quella divina in qualche modo, quindi di accettare, rendersi attenti in qualche modo a ciò che già il Signore ci ha già donato e vuole soltanto emergere.
Questa dimensione della preghiera, appunto, legata al concetto del non agire ma dell'essere agiti, va anche un po' contro l'idea del cristianesimo come buon comportamento, cioè sono un buon cristiano se mi comporto in una certa maniera, se rispetto certe regole, è così?
Ecco, nella seconda parte del libro cerco di far emergere proprio questo. Noi cristiani, cattolici in particolare, siamo stati cattivi maestri di moralismo, abbiamo puntato tutto sulla morale. Come se una sana etica nascesse da un dovere, cioè un albero di mele dà naturalmente le sue mele, non perché gli è stato ordinato o perché si impegna a dare mele. Un albero dà naturalmente le mele perché ha le radici profonde in un terreno ricco e da cui si nutre, in cui si inzuppa in qualche modo di energia per poter dare le mele. Quindi la nostra vita etica, non parlo di morale, ma la nostra vita etica è conseguenziale alla nostra vita interiore di preghiera. Allora, se siamo uomini o donne di preghiera, ce lo dice la nostra vita quotidiana. Ma è la conseguenza della vita quotidiana, le scelte che facciamo, il pensiero che nutriamo, gli amori che viviamo, sono la conseguenza della nostra vita interiore. Chi vive soltanto sulla superficie, come dice Manicardi, si annega, noi anneghiamo nella superficie. Siamo chiamati a scendere in profondità, a compiere questo viaggio interiore verso il sé, verso questa sorgente, e di conseguenza cominciamo a vivere in un altro modo anche la nostra vita relazionale, quotidiana, le nostre scelte, dal fare la spesa al morire per gli altri.
Uno degli autori più citati nel suo volume Don Paolo Eckhart, dico bene?
Sì, ho scoperto, diciamo, la mia vita è cambiata un po' sia a livello intellettuale che religioso, da quando ho scoperto la mistica renana, quindi i grandi maestri, in primis ovviamente Meister Eckhart, che è un gigante, e di un'attualità sconcertante. È proprio lui che scrive, lo riporto anche nella quarta copertina, dice: nel momento in cui smetti, finisci di pensare a Dio, allora Dio può emergere. Se non cerchi più Dio, allora Dio può farsi accanto. È il paradosso assoluto. E poi tutta la mistica renana, quindi Suso, Taulero, ecco, poi la Porete, ad esempio, la grande mistica che diceva un po' queste cose. Peccato che poi il cattolicesimo l'ha bruciata viva in una piazza di Parigi, perché diceva queste cose, no? Quindi per fortuna che oggi possiamo dirle senza, almeno spero, essere messe a roba.
Ecco, Don Paolo, per chiudere, proprio se volesse, come direttore spirituale, visto che guida anche un centro, dare un consiglio a chi ci ascolta proprio per approfondire questo tipo di preghiera silenziosa, qual è il primo passo da fare?
Ecco, io ormai invito anche molte persone con cui parlo, gli incontri che faccio, di provare la meditazione. Io credo che la meditazione sembra una novità, no? Però noi abbiamo già nel IV, V secolo i padri della Chiesa che parlavano di queste cose, paradossalmente. Poi noi facciamo lunghi viaggi in Estremo Oriente per imparare a meditare. Però abbiamo già tutto nel cristianesimo, questo finalmente fermarsi, trovare un momento di silenzio, sia diciamo fisico, no? Quindi assenza di parole, ma un momento in cui fermarsi e non agire, no? Come diceva Leonardo, considerare anche la preghiera come un momento artistico in cui meno si agisce più si crea, quindi fermarsi, fare silenzio anche con di parole, di pensiero, non pensare neanche più a Dio, non pensare neanche più alle cose sante, e poter finalmente in un silenzio, aiutandosi magari con una parola continua che noi chiamiamo mantra o preghiera litanica, se spaventa la parola mantra, e fare, ecco, aiutare a far emergere, far fuoriuscire questa energia, questa sorgente in qualche modo. Quindi trovarsi due momenti, almeno al mattino o alla sera, di silenzio, 20 minuti, senza agire, fermarsi, e io credo che piano piano la vita viene trasformata, ma non perché ci impegniamo, ma perché è conseguenziale. Quindi ci troviamo inzuppati, imbevuti di un qualcosa d'altro che c'è sempre stato, ma che finalmente emerge e ci cambia la vita.
Grazie a Don Paolo Squizzato, abbiamo parlato con lui del volume Ancor meglio tacendo, Effatà editrice, in cui si sofferma e approfondisce proprio questi concetti. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
E alle 13:56 minuti, tra pochissimo, vi annuncio, ci sarà il nostro notiziario. Saluto Mario Scatton, che con Leopoldo D'Angelo mi ha assistito alla parte tecnica. Saluto Silvio Giovarrosa in regia e vi auguro buon pomeriggio. Da Fabio Colagrande per ora è tutto.